Dunque, questa mattina voglio riprendere un tema trattato già naturalmente molte altre volte, perché la vita cristiana non ha grandi varianti, insomma, ecco. Ed è la fede. La fede, che è un elemento chiave determinante per poter proseguire in questo cammino, per poterci avvicinare a Dio, per poterlo conoscere, per poterci sentire attrarre da Lui. Senza fede diventa praticamente impossibile seguire una persona che non si vede, non si tocca, con la quale non si riesce a dialogare. Dice che la fede, ripetiamo il concetto biblico, è certezza di cose che si sperano, certezza di cose che si sperano. Quindi la fede è una garanzia, deve dare delle convinzioni, deve dare una certezza, una spinta interiore che ti consente di camminare pur non vedendo granché. Dice la Scrittura che Abramo credette contro ogni speranza. La sua realtà era di un vecchio incapace di procreare. Speranza quindi non ne aveva. Ma la fede gli ha fatto credere che Dio poteva comunque, malgrado la sua condizione, permettergli di avere un figlio. La fede quindi spesso e volentieri va contro ogni speranza, va contro i fatti, contro la realtà, contro la logica. È un qualcosa di soprannaturale. Perché se la fede fosse logica, allora la fede non serve, è inutile. La fede infatti è un dono. È un dono che si trova nello Spirito, in Gesù Cristo. Bisogna attingere a questo dono per poter vedere ciò che la realtà non ci permette di vedere. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano, cioè conferma la sua parola. Ripetiamo che molti, forse, leggendo questo passo, si sforzano di avere fede per piacere a Dio. Lui dimostra di avere fede in te, Signore, che tu farai quello che hai scritto. Mi ripeto come fosse un mantra tutte le promesse della Bibbia e ti dimostro, Signore, che io credo in te. E spero che tu quindi mi gradisca. Ripetiamo il concetto, il bisogno di essere amati da Dio. Mi spinge allo sforzo umano di dimostrare che io credo nella sua parola. Ma qua dice, per piacere a Dio, bisogna avere fede. Ora, come posso io, cos'è che può piacere a Dio? Domanda che faccio. Se io voglio, facciamo l'esempio, no? Piacere a mia moglie, devo portarle una cosa che so che le piace. No? Se io le compro un vestito senza maniche, non lo butto nella spazzatura. Poi si può dire, ormai l'ho detto. Siccome so che non le piacciono gli abiti senza maniche, è inutile che glielo compri, per quanto bello possa essere. Tempestato di pietre preziose, lei me lo sbatte nella spazzatura. Ora, per piacere a Dio, devo agire in modo tale che Dio sia contento del mio agire. E come faccio a sapere cosa piace a Dio? Come faccio a sapere che a lei non piacciono gli abiti senza maniche? Perché me l'ha detto lei? Come potrei immaginarmelo io? Ora, per piacere a Dio, devo lasciarmi dire da Dio cosa piace a Lui. Quindi è soltanto per rivelazione che io so cosa piace a lui. Per fede, giustamente. Rivelazione, fede. Soltanto attraverso la rivelazione dello Spirito io so ciò che piace a Dio e quindi posso agire di conseguenza. Ma non basta neanche sapere cosa piace a Dio. perché posso sapere cosa piace a Dio e poi non lo faccio, perché o non mi va o non riesco. Allora qui interviene ancora la fede, perché tramite la presenza di Gesù in noi che cerchiamo abbiamo sia il comprendere, il desiderare ciò che a Dio piace, e anche la energia per applicarlo, il desiderio di applicarlo. Quindi per piacere a Dio devo sapere ciò che a Dio piace e avere la capacità, la forza per metterlo in pratica. Quindi mi serve la presenza di Gesù. Devo credere in questo Gesù che è dentro di me, devo affidarmi a Lui, devo cercarlo per trovare tramite Lui questa realtà. E lo sforzo umano quindi non esiste. Perché lo sforzo umano è un'idea umana di ciò che potrebbe piacere a Dio, quando invece magari è esattamente il contrario. Quindi faccio delle cose inutili, costruisco, come si suol dire, sul fondamento con fieno, paglia e legno, tutto verrà bruciato, non rimarrà nulla. Sforzo umano per rivelazione, bisogna stare aggrappati al Signore, cercare Gesù che è dentro di noi per sentirmi rivelare. Ciò che Lui vuole per noi, ciò che ha visto dentro di noi, ciò che vuole fare attraverso noi. Tramite la rivelazione io posso quindi percepire, se viene da Dio, poi è una rivelazione che mi dà certezza, sicurezza, sono convinto che è Lui. E quindi a maggior ragione vado in quella direzione. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché non posso sapere quello che piace a Dio, cosa vuole da me, cosa vuole fare attraverso me. Quindi la fede è un elemento chiave, essenziale, che può modificare radicalmente la situazione da un momento all'altro. La fede non può essere umana, non posso io aggrapparmi a delle promesse perché soltanto lette da qualche parte. Se è umano, dopo un certo tempo si crolla. La presa si sgancia e tu vai giù. La fiducia che viene dallo spirito, la convinzione che viene da dentro, che ti porta a credere contro ogni speranza, che ti porta a non vedere la realtà dei fatti, o meglio, li vedi, in qualche momento vai pure giù, ma è un attimo. Poi ti aggrappi a questa verità che percepisci, a questa convinzione e prosegui il cammino. A noi serve giustamente questo tipo di fede. Devo dire che mi ha fatto piacere, per esempio, quanto è successo in questi giorni all'Anna, giustamente. Mi ha fatto piacere, perché mi ha fatto capire una volta di più come le cose possono cambiare nel giro di un attimo. E come ciò che sembrava essere da Dio si mantiene da Dio. Infatti lei, tutti quanti lo sanno, era qui, e io lo so meglio di voi forse. Dopo qualche giorno che era qui ha percepito una profonda depressione, voleva tornare a casa a tutti i costi, voleva scappare da qui in poche parole, insomma. Voleva riabbracciare i suoi cari, ritornare nel suo ambito naturale, insomma. Non sentiva Dio, tutto nero. 2 o 3 giorni così. E anche noi pensavamo che la situazione andava degenerandosi. Vedevamo un Dio un po' lontano, un po' distaccato, un po' tanto distaccato, diciamo, quasi indifferente. È chiaro che la mia umanità può percepire un Dio lontano e indifferente. Ma siccome soltanto lo Spirito sa quello che Dio pensa, e io non lo so, mi serve quindi la rivelazione, no? Per percepire cosa Dio pensa e convincermi di ciò che Dio pensa tramite una rivelazione. Se no io guardo i fatti e cosa dico? Dio di noi non gliene importa niente. Perché i fatti dicono questo. A Dio di noi non gliene importa nulla. Ma la fede mi dice Dio ha un piano per noi. Si crede contro ogni speranza. Il dono della fede, che è uno dei doni più importanti. Non dico l'unico vero, perché senza fede non andiamo da nessuna parte. E dopo 2 o 3 giorni così nel buio profondo, insomma, della depressione, è girato il tutto rapidamente. La chiama la collega, le dice: guarda, finalmente ho deciso di accettare il cambio. Primo punto. Va in ospedale, la chiamano dall'ospedale per avere un colloquio con lei. Va in ospedale, le dicono che hanno già deciso l'assunzione il 17 luglio, cosa che lei non immaginava neanche. Poi viene a sapere che accanto alla Paola Sonzogni c'è un appartamentino libero, va, il prezzo è più che accettabile, trova anche l'appartamento. In un attimo, dal buio profondo siamo passati alla luce. Si è rianimata, l'ho sentita ieri sera, dice non vedo l'ora di arrivare. No? Sappiamo che i trabocchetti, i tranelli ci sono a ogni angolo, intendiamoci, per cui si può inciampare, insomma. Proprio mi ha fatto piacere vedere come le cose possono cambiare da un momento all'altro. Come quel Dio che sembra lontano, indifferente, insensibile, in un attimo ti apre tutte le porte. Da una parte sei contento che le porte si aprono, dall'altra lo prenderesti a sberle, insomma. Perché mi hai fatto penare così in questo modo? Ma non potevi farmelo capire prima? Quindi la soddisfazione, dall'altra la rabbia, mi devi torturare così. Sembra che tutto sia finito, che improvvisamente, tac, si aprono le porte. Tu lo sapevi, ma io no. La fede. Senza fede è impossibile gradire a Dio, è impossibile camminare in questa via. Ma la fede è un dono che deve essere cercato, non te lo puoi inventare tu. Far finta di credere malgrado tutto, aggrapparti a Dio per dimostrargli che gli credi, quindi speri di essere da Lui gradito, no? Questo è il messaggio carnale, diabolico, che non porta da nessuna parte. A noi serve alimentare la fede. A me e a voi. Ma trovare una fede vera, una fede che ci convince e ci sospinge a proseguire in un cammino. Quello che conta è la decisione, la convinzione di proseguire. Perché se non c'è questo, allora sono peso. Come le onde del mare, un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù. Di alimentare la convinzione che viene dallo Spirito, che ci porta a una unità, a un desiderio di combattere, di resistere, di aiutarci l'un l'altro per una meta che la percepiamo anche se la vediamo lontanissima. Ma può cambiare così da un attimo, un momento all'altro. A volte sembra che dice oramai qui, in qualche raro momento anch'io lo dico, oramai qui non succede più niente. Ma è un attimo. perché gli ebrei dopo 4 secoli di schiavitù avranno detto, oramai 4 secoli Dio si sarà dimenticato di noi, preghiamo ancora, però mi sa che qui vorrà che rimaniamo schiavi per sempre, 4 secoli. Poi improvvisamente arriva Mosè. Dal buio, dalla nebbia più profonda, più scura, emerge Mosè. E compie ciò che forse ormai nessuno si aspettava più. Carne e spirito. La carne dice oramai qui il Signore ci ha abbandonato, lo spirito cerca la sua persona e percepisce un qualcosa che va contro ogni logica. Alimentiamo lo spirito, alimentiamo la fede che in noi, cerchiamo il Signore che in noi, lasciamoci guidare, lasciamoci dare una visione che va contro ogni speranza. La vera fede del Signore va contro la logica, contro l'apparenza, contro quello che vediamo. E quella fede ci serve tremendamente per poter edificare, costruire, investire. Se no cosa facciamo? Un piede di qua, un piede di là, non siamo né carne né pesce, poi in questo modo che succede? Che andiamo più di là che di qua. E magari ci ritroviamo nel mondo, senza accorgercene, abbiamo perso tutto quanto, e cosa abbiamo ottenuto? Che il demonio ha vinto, noi siamo in una situazione mediocre, ma se alimentiamo la fede, la cerchiamo, la percepiamo, ci produce speranza, e la speranza è una forza enorme, è una spinta notevole che mi consente di proseguire un cammino nella prospettiva di ottenere un certo risultato. Dio è fatto così, mi spiace, non so cosa dire. O accettiamo la realtà, assecondiamo il modo come Dio lavora, o lo perdiamo. Perdere Dio penso che non ci convenga molto sul piano prettamente della convenienza, non ci conviene molto, perché senza di Lui cosa ci rimane? Prospettive, speranze, il tuo futuro, dove ti porta? Ci serve la fede, perché avvengono certe cose. Leggiamo 2 passi biblici che conosciamo. Erode fece arrestare Pietro, lo mise in prigione, lo affidò alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, 16, 4 per 4, 16, per paura che riuscisse a evadere in qualche modo, cioè, quindi una guardia molto numerosa per bloccarlo in carcere. Ma mentre Pietro era custodito nella prigione, continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per lui. In qualche modo la Chiesa pensava che pregando Dio potesse intervenire. Aveva fiducia che Dio volesse fare qualcosa. Salto un attimo, salto. Noi siamo carne e spirito, no? Proprio a volte facciamo delle preghiere meravigliose, piene di fiducia, di speranza, dove quasi quasi affermiamo delle realtà che Dio vuole compiere come fossero certe, vere, poi dopo 5 minuti siamo lì che dubitiamo. Ma cosa ho detto? Ho lavorato di fantasia. Mi stavano pregando per Pietro, dice continue orazioni a Dio erano fatte dalla Chiesa per pietà. In qualche modo credevano che Dio potesse liberarlo. Poi Pietro viene liberato, poi lo leggiamo dopo, si presenta nella casa dove erano riuniti i discepoli, una consorella va a aprire la porta, o meglio, lo sente, sente la voce, lo riconosce, annuncia che Pietro sta davanti all'ingresso della casa, e tutti i presenti cosa le dicono? Ma tu maneggi! Non ci credevano, ovviamente. Oppure disse, ma no, sarà un fantasma, no, sarà il suo angelo. Pregavano, quindi pregavano perché Dio lo liberasse, poi una volta liberato hanno detto, ma non è possibile. Siamo così anche noi, stiamo attenti, giusto? Non è che loro erano migliori o peggiori di noi. Facciamo delle belle preghiere, che vuol dire che in qualche modo lo Spirito ci ispira, aggrappiamoci all'ispirazione, no? Per conservarci in quella ispirazione, ma dopo 5 minuti diciamo, ma che senso ha quello che ho detto? Ma mi avranno preso per un sognatore? Non ci credo più, perché se rientro nella mia normalità, no? Carne e spirito, dice la carne è debole, ma lo spirito è sempre pronto, no? Lo spirito vede, desidera, crede, lotta e noi siamo fragili, deboli, ci accasciamo subito. Un sacco vuoto, no? Basta, se no crollo. Capisci? Quindi, la fede è lo strumento che Dio ci consente di ricercare, di possedere, per seguire un cammino dove Dio compirà la sua opera. È normale che alterniamo momenti di euforia, di convinzione, a momenti di smarrimento. Carne, spirito. Ricordiamoci che anche Giovanni Battista, che aveva annunciato, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, lo annunciò davanti a tutti, lo riconobbe, quando si presentò, poi manda i suoi discepoli, ma sei tu quello che aspettiamo? Quindi il dubbio, no? Carne, spirito. Siamo così anche noi. Stiamo attenti da chi ci lasciamo influenzare. Carne, spirito. La fede che mi fa credere in cose che non vedo, la carne che mi dice, ma cosa vuoi mai? Ma non sarà vero, ma oramai ci ha abbandonato, non gli interessa niente di noi. Ma cosa vuoi continuare a pregare? Ma è inutile. No, abbiamo queste due dimensioni. La carne è debole, ma lo spirito è sempre pronto. Allora bisogna riconoscere lo spirito che è dentro di noi, riconoscerlo, capire che c'è un qualcosa di nuovo in noi che si chiama Spirito Gesù Cristo, il quale ci tiene in comunicazione con Dio Padre, il quale ci dà il desiderare e il potere, il quale ci dà una visione di ciò che Dio intende fare con noi. Cercare il Signore in noi, cercarlo, Signore esprimiti, fammi sentire. A volte in riunione è il momento in cui magari non lo percepiamo di più, ma non deve restare la riunione un momento, poi torno a casa, ripiombo giù, come non avessi assistito a nulla. Capita anche a me, cioè voglio dire, torno ad avere le mie battaglie, non è che io perdo la fede quando torno a casa, ma mi sento debole, battagliato, quasi sopraffatto da certe debolezze. Ma la fede non è che mi sparisce, ma mi sento più fragile. Non devo dimenticare, quindi, no? Non devo dimenticare quello che ho percepito. Non devo dimenticare che nel mio cuore c'è Gesù Cristo. Aggrappiamoci a Gesù, lo Spirito che è in noi, cerchiamolo. È il nostro fondamento, la nostra risorsa. Colui che mi dà delle aspettative, delle speranze. Quindi Pietro è in prigione. Quattro picchetti di quattro soldati, per evitare in qualche modo che lo vengano a liberare, forse. Era ben tenuto lì, bloccato. È in prigione, perché forse lo consideravano pericoloso per l'equilibrio, no, politico. Pietro dormiva in mezzo a due soldati, legato con due catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione, due guardie in parte, le catene davanti alla porta, altre due guardie. Ci sentiamo un po' così anche noi? Io sì. Pur essendo libero, domani parto con la macchina, vado. Ma mi sento schiacciato però, cioè qui come ministro. Sul piano fisico, carnale, sono libero. Prendo e vado. Ma sul piano spirituale, ministeriale, mi sento bloccato, schiacciato, chiuso, come fosse in prigione, incapace di fuoriuscire, di applicare il mandato ricevuto. Poi ci sono tante situazioni che ti bloccano, ti schiacciano, no? Fisiche, mentali, morali. Non ci sono catene visibili, non ho catene visibili. Ma ci sono delle catene invisibili che sono quasi peggiori di quelle visibili, che ti portano alla depressione, allo scoraggiamento, all'occuparti magari soltanto del corpo, visto che hai dei problemi di carattere fisico, o alla sfiducia, o alle paure, le angosce di non farcela sul piano materiale. Tante catene, no? Che ti impediscono di essere libero per il Signore, di muoverti, di compiere opere nella potenza di Dio. Quindi è lì in prigione, ed ecco un angelo del Signore sopraggiunge. E una luce risplendette nella cella, e percosso al fianco di Pietro lo svegliò dicendo: alzati in fretta. Stava riposando, dice, qui ormai sono incatenato, dice, quasi rassegnato forse. La chiesa pregava, però dice, ma preghiamo, non si sa mai, no? Poi quando esce dicono, ma non ci crediamo. Ma il Signore aveva il suo progetto. E le catene gli caddero dalle mani. In un attimo queste catene possono cadere. Abbiamo visto con l'Anna Veneziana, che poi dovrà anche lei ovviamente mantenersi in questo cammino, perché tocca anche a noi poi mantenerci nella libertà che Dio ci offre, ovviamente. In un attimo è cambiata la situazione, era lì incatenato, impossibilitato a fuoriuscire da quella situazione, schiacciato. Arriva un angelo del Signore, scioglie le catene, gli dice: alzati, vai. Ci vuole dentro questa convinzione. Ce l'hai tu questa convinzione dentro? Che ti può succedere così? Ce l'hai questa convinzione dentro? Che può, non che succede domani, ma che può succedere così? Se ce l'hai, ti aggrappi a quella, la alimenti. Se non ce l'hai, cosa dici? Amarezza, frustrazione, depressione, mancanza di stimoli, di impegno, ti lasci portare dalla corrente, la corrente è sempre umana, carnale, diabolica. L'angelo gli disse: cingiti e allacciati i sandali, perché devi camminare in un cammino che ti indico io. Ho un'opera per te, preparati, vai. Avvolgiti nel mantello e seguiti. E Pietro, uscito, ora, come oltrepassarono il primo e il secondo posto di guardia, giunsero alla porta di ferro ben blindata come quella che abbiamo noi, ben blindata, che non riesce ad abbattere neanche con la dinamite, che conduceva in città, ed essa si aprì da sé davanti a loro. E usciti percorsero una strada, all'improvviso l'angelo lo lasciò. Hai tu dentro la visione che può succedere anche a te questo? Ce l'hai dentro questa visione o non ce l'hai? Perché se non ce l'hai, chiudo il registratore e vado a casa. Se non ce l'hai, cosa vuol dire? Che la carne predomina sullo spirito. Questo vuol dire. E se la carne predomina, un brutto segnale. Brutto segnale. Ma se lo spirito predomina, hai una speranza, un'aspettativa, che può rimanere delusa per tempo, per anni forse. Ma dentro ce l'hai sempre lì che bussa, no? L'aspettativa che Dio possa operare bussa, bussa dentro, e tu ce l'hai, la senti. La carne e il demonio vorrebbero soffocarla perché tu non ce l'avessi più e dicessi: è finita, chiuso, stop, basta, torniamo a pescare, torniamo a lavorare, torniamo a occuparci delle cose terrene, dei nipoti, dell'azienda, dell'orto. Una visione o ce l'hai dentro o non ce l'hai, una speranza o ce l'hai o non ce l'hai. Viene dallo spirito. Questa porta si può aprire improvvisamente, deve aprirla lui, l'angelo del Signore. Era impensabile per Pietro uscire da quella condizione, era impensabile anche per gli apostoli cercare di liberarlo, era impensabile questo. Pregavano con una fede un po' traballante, ma Dio l'ha compiuto. Quindi le porte si possono aprire improvvisamente. Abbiamo bisogno di un'azione simile da parte dello Spirito. E abbiamo bisogno di crederci, ma non per sforzo umano. Perché se è Dio che vuole operare come ha fatto con Pietro, deve metterci dentro questa visione. Perché è inutile che io rincorra una visione che non esiste. O mi autoconvinca di un qualcosa che non c'è. Perdo il mio tempo e basta. Mi illudo e poi il tracollo è terrificante. Io alimento un qualcosa che sento dentro, che va contro ogni logica, contro ogni realtà, contro ogni speranza, la fede che viene da Dio. Ce l'hai o non ce l'hai? Se ce l'hai, alimentala. Se non ce l'hai, cercala. Perché senza non vai da nessuna parte. Non sei né caldo né freddo. Né caldo né freddo. Praticamente non serve a niente, in poche parole. Sarai salvato sicuramente come attraverso il fuoco. Non si parla che se sei condannato o salvato. Ma non serve a niente. Né caldo né freddo non serve a niente. La fede che viene da Dio, che ti fa percepire che quella portone di ferro d'acciaio blindato si può aprire da un momento all'altro. Ci credi, alimenti, speri, e gli anni passano. Più gli anni passano e più ci credi, più hai da Dio. E se è da Dio, a maggior ragione, alimentalo. Poi quando le porte si apriranno, diremo: ma sarà vero, ma sarà possibile? Non è che domani si chiude tutto di nuovo. Faremo fatica a accettarlo anche noi. La fede ci porta ad agire. La fede che mi dà una visione mi porta ad agire, a perseverare. Non ho fede, non ho visione, cosa faccio? Vado avanti per inerzia, mi blocco, mi fermo, mi riempio di amarezza, di lamento e basta. C'è anche quello, perché è inevitabile, ma non deve essere dominante, ogni tanto, ma la fede vince sull'amarezza, sul lamento, perché la fede ha una visione, ha una speranza. vedi e quindi persegue. Fede è una base grandiosa per far l'opera del Signore, perché se fosse un lavoro prettamente umano di organizzazione potremmo fare a meno di Dio, ovviamente, e di conseguenza non conosceremmo le profondità del suo cuore, non entreremmo nella dimensione della mente di Dio, non comunicheremmo, non ci intenderemmo, saremmo delle cose astratte così, delle macchine che agiscono, fanno su comando. Ci vuole anche una comunicazione, un'intesa, una percezione del cuore dell'altro, un poter comunicare, condividere, perché sennò che significa tutto questo? Allora Dio vuole portarci a una ricerca, un bisogno di Lui, dove la fede mi consente di vedere ciò che Lui ha in mente di fare e mi permette di perseverare in circostanze veramente difficili. Quando siamo insieme è più semplice, la presenza del Signore sembra moltiplicarsi, la fede sembra ravvivarsi, poi torniamo a casa, e questo vale anche per me, c'è un afflosciamento, io mi affloscio anch'io, vorrei stare sempre in riunione, perennemente, 24 ore al giorno, mangiando qui anche. Però la debolezza serve anche per rafforzarsi, cercare lo Spirito, cercare la sua forza, la sua fiducia, aggrapparsi a Lui, cercarlo come fosse indispensabile per la mia vita. L'unica cosa veramente indispensabile per me è Gesù Cristo. La sua visione come l'unica vera visione della vita, perché tutto ciò che noi possiamo costruire è destinato a finire. Però noi lavoriamo per delle cose che finiscono. Se questo dà soddisfazione, prego. Ma noi vogliamo costruire un qualcosa destinato all'eternità, che non finisce mai. Abbiamo bisogno che Dio ci apra la porta blindata, ci tolga le catene, ma abbiamo bisogno, questo è il messaggio di oggi, della visione presente in noi di queste catene che si sciolgono e delle porte che si aprono. Non per autoconvinzione, ma per proposta dello Spirito, come un qualcosa che Dio ha in mente veramente di fare e che io faccio mio. Lo Spirito che mi propone questa possibilità, questa realtà, io la faccio mia, la alimento e prego con questa visione davanti: Signore, liberami dal Faraone, aprimi le porte, vogliamo procedere nel progetto che hai tu, perché il tuo progetto per noi è l'unico nostro vero progetto, degli altri non so cosa farmene, almeno io. E si prega con fiducia, con aspettativa, c'è il giorno che va meglio, il giorno che va peggio, ma la fede, se rimane dentro, ti spinge ad andare avanti, a superare il momento negativo, debole, a superare l'incomprensione, la perplessità. La fede ti sospinge avanti, è una spinta grandiosa, viene dallo Spirito. Alimentiamo lo Spirito, cerchiamolo, ne abbiamo bisogno assolutamente. La preghiera deve essere convinta, se no diventa uno sforzo o diventa un'abitudine o un rituale di cui non sappiamo cosa faccia. Tutto ciò che voi chiederete nel mio nome, il Padre ve lo farà o ve lo darà. Quello che voi chiederete nel mio nome, cioè quello che io vi ispiro, vuol dire che viene da Dio. Gesù è in contatto con Dio Padre e sa quello che Dio ha in mente di fare. Io sono in contatto con Gesù e Lui trasmette a me quello che ha visto dal Padre. Quello che tu chiederai nel mio nome, Dio lo farà. Lasciarci ispirare da Gesù, perché ciò che Gesù ci ispira è la volontà di Dio. E quindi chiedere, perseverare, se interessa anche a noi. Perché se non ci interessa, basta, chiuso. Perseverare con la convinzione, con la forza dello Spirito che ti porta a superare tutto. Ad avere qualche inciampo, ma a riprenderti al volo subito. E vai contro ogni speranza, contro ogni logica, contro ciò che vedi con gli occhi naturali, perché hai una visione dentro che non ti può togliere nessuno. E possiamo avere due tipi di visione: una individuale, la guarigione, la liberazione dai nostri problemi, guai, legami, condizionamenti, angosce, ansie, o una visione di Chiesa, strumento di benedizione, dove ciascuno ha la sua funzione, dove sommando le forze possiamo portare avanti il potere dello Spirito, usare il potere dello Spirito nell'unione delle forze e quindi operare su chi è al di fuori di questa Chiesa, trasmettendo conoscenze, trasmettendo speranza, trasmettendo fiducia, trasmettendo guarigione e liberazione, come una catena, una reazione a catena. Questa visione deve essere dentro, viva, o ce l'hai o non ce l'hai. Se non ce l'hai, o la cerchi, se no è dura andare avanti. Vai avanti per inerzia, ma senza convinzione. Se ce l'hai, perseveri, continui, reagisci, lotti, combatti, vinci. Signore, possiamo concludere, c'era anche l'altro episodio in cui Paolo, in una condizione similare a Pietro, anche lui è incatenato, anche lì le catene vengono sciolte, tramite un terremoto, quello che sia, si spalancano tutte le porte. Situazione analoga. Abbiamo bisogno anche noi di una situazione di questo tipo. Il demonio cerca in tutti i modi di bloccarci, tenerci incarcerati, chiusi, incapaci di muoverci, di agire. Ma se io ho questa visione dentro, è una forza che il demonio non potrà controllare mai. Ma se questa visione dentro muore, si spegne, le circostanze la soffocano, il demonio mi terrà lì per sempre. Perché non ho più aspettative, non ho più speranze, non ho più motivo per chiedere a Dio. Mi adagio su quello che ho, su quello che vedo, mi rassegno e di conseguenza il demonio da quelle porte blindate non mi farà uscire più. Si può essere credenti blindati, chiusi. Pietro era un credente, Paolo era un credente, furono messi in prigione, incatenati. Uno può essere credente, ma avere ancora le catene del demonio a livello mentale, a livello di condizionamento. Sta a noi voler capire se ne abbiamo ancora oppure no. Se io non voglio sapere, se io non voglio capire, se non mi interesso, se non cerco, cosa posso trovare? Ditemi voi cosa posso trovare. Troverò che cosa? Niente. Niente. Questo è il nostro sforzo, questo. Dopodiché il Signore, dandoti una visione, dandoti un'aspettativa, no? Ti mette l'energia per proseguire in quella linea e poi arrivare anche al giorno della vittoria. Ci serve quindi questa fede per terminare. Serve questa fiducia, questa fede, questa visione che viene da Dio. Chi ha lo Spirito più sviluppato, questa fede già la percepisce e riesce ad andare contro le circostanze, quello che si vede, quello che si tocca. Chi invece è più debole è qui perché è trainato dagli altri. Meglio essere qua che non esserci. Ma bisogna chiedere al Signore che ci dia la possibilità di avere una visione, di credere in qualche cosa, ma la fiducia che viene da Lui, non da un mio sforzo, da una mia autoconvinzione, che non serve a nulla, che dura una stagione, poi crolla. Abbiamo bisogno di una visione. Per avere uno scopo, una capacità di lotta per raggiungere quello scopo, una capacità di richiesta a Dio perché ci permetta di raggiungere quello scopo. Perché senza Dio il demonio è più forte di noi, ci incatena come ha fatto con Pietro e Paolo. Ci blocca, non ci potrà togliere la relazione diretta con Gesù Cristo, la salvezza. Non ci può togliere la salvezza, ma tenterà di fare anche quello. Ma però ci va a bloccare, impedirci di essere attivi, di portare la gloria del Signore in mille modi, con mille catene. Più delle volte sono mentali, concezione di vita. A noi voler capire, perché se io non voglio capire c'è poco da fare. Dio non mi obbliga, non mi sforza, mi trasmette e basta. Poi dice, vedi tu, è importante voler capire e avere tramite lo Spirito una visione da alimentare, su cui appoggiarci, per la quale lottare, per la quale perseverare, per la quale superare tutti i momenti difficoltosi che si presenteranno, che ci porteranno a cadute ma da cui ci rialzeremo al volo, per ottenere un grande risultato che sarà la gloria del Signore, che riempirà i nostri cuori di grandi benedizioni. A questo vogliamo tendere, a questo crediamo grazie allo Spirito, e per questo vedremo di perseverare. Amen.